Gli umani hanno ricercato troppo a fondo e con troppa avidità. Sai cosa hanno risvegliato nel deserto del Nuovo Messico? Luce e fiamme.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi raccontiamo una storia che comincia molto prima dell'esplosione di una bomba, molto prima dell'annichilimento di una città. Una storia fatta di ipotesi, di paure, di una corsa contro il tempo in cui nessuno è davvero certo di dove si arriverà. Alla fine degli anni 30 la fisica nucleare è un territorio nuovo, instabile. Si è scoperto che l'atomo non è indivisibile, che alcuni nuclei possono spezzarsi e che questo processo, la fissione, libera energia, tanta energia. Siamo ancora lontani da qualsiasi applicazione concreta. Eppure in Europa qualcosa inizia a muoversi. La Germania nazista ha alcune delle migliori scuole di fisica del mondo. Ha risorse industriali enormi, ha un apparato militare che non nasconde l'interesse per le nuove tecnologie. I V2 insegnano. Scienziati, soprattutto quelli di origine ebraica che stanno lasciando l'Europa, si diffonde una preoccupazione precisa. E se da questa energia potessimo fare una bomba? E se questa bomba la provassero a fare i nazisti?
Welche Macht der Welt aber würde es auf die Dauer ruhig hinnehmen, wenn vor ihren Toren eine Millionenmasse von Angehörigen des eigenen Staatsvolkes auf das Bitterste misshandelt wird?
Non c'è alcuna prova che la Germania fosse davvero impegnata nell'impresa, ma c'è abbastanza teoria e terrore a rendere il rischio credibile. E in tempo di guerra, la credibilità di un rischio spesso è sufficiente. Negli Stati Uniti questa preoccupazione arriva presto ai livelli politici più alti. L'idea che guida le decisioni è brutale nella sua semplicità. Se un'arma del genere può esistere, allora la cosa migliore è costruirla prima noi degli altri. Non necessariamente per usarla, si dicono, ma quantomeno per non subirla. Ma c'è un brano di Giorgio Gaber che racconta molto bene quello che inevitabilmente avviene all'uomo quando viene in possesso di una nuova temibile arma.
La violenza urbana è una cosa seria. È quel senso di ostile che avverto e che gira nell'aria. È giusto che la gente si difenda da sola. Io mi compro una pistola.
È così che prende forma il progetto Manhattan. Il nome è volutamente anonimo, quasi burocratico. Serve a coprire un progetto gigantesco che nel giro di pochi anni diventa il più grande sforzo scientifico e industriale mai tentato fino a quel momento. Non si tratta di un solo laboratorio, ma di una rete enorme che coinvolge università, industrie, militari, intere città costruite dal nulla. Los Alamos, Oak Ridge, Hanford, luoghi che compaiono all'improvviso sulle mappe. Migliaia di persone che lavorano in compartimenti stagni, spesso senza sapere quale sia l'obiettivo finale. La segretezza è assoluta, le informazioni circolano solo se strettamente necessarie. Il finanziamento illimitato. Quando serve qualcosa la si ottiene. Materiali rari, manodopera qualificata, infrastrutture colossali. La guerra giustifica tutto e soprattutto giustifica una cosa nuova. La scienza in questo momento non deve capire con calma, deve funzionare in fretta. È qui che il progetto Manhattan segna una svolta storica. Per la prima volta la fisica teorica è un processo industriale o quantomeno trattata come tale. Le idee non devono essere corrette, devono essere realizzabili, scalabili, affidabili. Gli scienziati si trovano immersi in una struttura militare che chiede risultati, non vera conoscenza. E se ci pensate, è uno degli aspetti più tristi di tutto questo. Il fatto che la prima volta in cui l'umanità ha riunito tutte le menti più brillanti del pianeta e gli ha fornito ogni finanziamento necessario non è stato per migliorare le vite degli esseri umani, ma per riuscire a falcidiarne centinaia di migliaia in un solo, terribile lampo. A coordinare il cuore scientifico del progetto viene scelto Robert Oppenheimer. È una figura tipica, non è un ingegnere, non è un amministratore, ma un teorico brillante, colto, capace di tenere insieme personalità molto forti. E questo è il suo ruolo principale, a prescindere da quello che vi faccio vedere il film, fare da collante. Collante umano e intellettuale, in un contesto di pressione continua. A Los Alamos si ritrovano alcune delle menti più straordinarie del Novecento. C'è Enrico Fermi che svolge un ruolo cruciale nello sviluppo della reazione a catena controllata. È Fermi a dimostrare che un sistema nucleare può essere portato in equilibrio, che la fissione può essere regolata. Ma anche qui è importante essere chiari, questo risultato non nasce come tentativo di ingegneria civile da parte di Fermi, ma come passo intermedio verso la tappa finale di non controllarla affatto questa fissione, ma anzi esasperarla. Il tutto avviene in un clima di incertezza radicale. Ci sono problemi teorici irrisolti, problemi ingegneristici mai affrontati prima. Ci sono calcoli che funzionano sulla carta, ma non sono mai stati verificati nella realtà. E ci sono paure profonde, quasi primordiali. Una delle più famose riguarda un'ipotesi oggi quasi dimenticata, ma allora presa molto sul serio. La possibilità che l'esplosione di una bomba atomica potesse innescare una reazione a catena talmente forte nell'atmosfera da incendiare l'intera riserva d'aria del pianeta. Sembra fantascienza, ma non lo era, il problema viene studiato seriamente. Alla fine si conclude che il rischio è estremamente improbabile, praticamente nullo. Ma il fatto stesso che questa domanda venga posta e che qualcuno la analizzi con rigore dice molto sul livello di ignoto in cui si muoveva il progetto. Parallelamente emergono anche le prime fratture etiche. Non tutti gli scienziati coinvolti nel progetto sono a proprio agio. Alcuni iniziano a esprimere dubbi, perplessità, rimostranze. Tra questi c'è Leo Szilard, uno dei primi a intuire le implicazioni della fissione nucleare e uno dei primi a preoccuparsi davvero delle sue conseguenze. Szilard e altri scienziati cercano di rallentare, mettere paletti, suggerire che l'arma quantomeno non venga usata contro i civili. Ci sono petizioni, lettere, discussioni, ma il progetto ha ormai una sua inerzia. È troppo grande, troppo costoso, troppo avanzato per essere fermato. E soprattutto, la guerra non è ancora finita. Il 16 luglio 1945, nel deserto del New Mexico, si arriva al momento del primo test nucleare, Trinity. È un esperimento nel senso più puro e terribile del termine. Nessuno ha mai visto una bomba atomica esplodere. Nessuno sa esattamente cosa succederà. Quando l'esplosione avviene, insieme a mezzo deserto del New Mexico, viene spazzato via anche ogni dubbio tecnico. Funziona. Meglio di quel che si pensava. O forse dovremmo dire peggio di quel che si temeva. Da quel momento, la bomba non è più una possibilità teorica, è un'arma reale operativa pronta all'uso. Il progetto Manhattan ha raggiunto il suo obiettivo scientifico. Quello che segue, Hiroshima e Nagasaki, è la conseguenza diretta di questa storia. Conseguenza diretta come siamo fatti noi esseri umani. La prima grande applicazione dell'energia nucleare non nasce per produrre elettricità a basso costo per tutti. La bomba anticipa nettamente i reattori. Il progetto Manhattan segna quindi un punto di non ritorno. Non solo perché produce la bomba atomica, ma perché cambia il ruolo e la percezione della scienza nella società. Da strumento di comprensione ed indagine del mondo a strumento capace di trasformare il mondo stesso, senza che le conseguenze siano sempre valutabili, prevedibili o arginabili. We knew the world would not be the same. Two people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerrieri. Se vi piace Wake Up Pills, le maniere per sostenerci sono due e semplicissime: lasciarci un commento o ancor meglio una recensione positiva e far ascoltare una puntata a un amico o a qualcuno che vi sta sul cazzo se il podcast non vi piace. Per noi fa lo stesso.
Wake Up Pills. Wake up, pills.